Supereroi in tutù. Storie ordinarie di ballerini straordinari. In onda su Radiofonica. Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo qui con il nostro podcast Supereroi in tutù. Storie ordinarie di ballerini straordinari. Oggi è una puntata speciale, una puntata nuova e diversa perché siamo alle porte di Natale, è la nostra puntata prenatalizia, dopo ci fermeremo per il periodo natalizio ed è anche la nostra decima puntata, quindi per festeggiare questo piccolo traguardo, sono ormai 2 mesi e mezzo che andiamo avanti tutte le settimane con un nuovo ospite, abbiamo deciso di fare una cosa diversa, un cambiamento e quindi oggi non sarò io a intervistare qualcuno, ma sarà Antonio che
eccoci.
È qui con me.
Ciao Nadia, e oggi invertiamo i ruoli.
Esatto, facciamo questa cosa
e iniziamo
nuova.
A raccontare un po' appunto questo podcast. Come hai detto tu, sono 10 puntate e la prima domanda che ti volevo fare è come ti sei trovata a raccontare la danza? Cioè è un'arte, un'attività che è possibile anche raccontare quando di solito invece è un'arte visiva?
Allora, di sicuro è stato tutto un processo in queste 10 puntate, nel senso che all'inizio è stato strano parlare, come dicevo forse la primissima puntata, la danza è un'arte visiva e non prevede l'uso della parola, quindi per me è stato mettermi in gioco grosso, però devo dire che comunque raccontare le emozioni secondo me fa capire ancora meglio che cosa c'è dietro a quest'arte, che non è soltanto fatta di passi e di combinazioni, insomma, quindi è un approfondimento che mi sta piacendo molto, insomma.
Durante le puntate spesso è capitato che hai scoperto delle cose che non sapevi riguardo la passione di coloro che vengono nella tua scuola di danza,
sì.
Anche se poi voi parlate durante le lezioni, quindi il microfono ha fatto sì che loro si aprissero ancora di più. Che ne pensi?
Sì, sì, esattamente. Cioè, ci sono stati certi racconti che proprio mi hanno spiazzato perché non ne sapevo nulla, soprattutto delle ragazze, quelle più nuove, anche perché noi quando, come dicevo in qualche puntata fa, quando stiamo a lezione comunque si danza. Sì, c'è la parte conviviale prima e dopo, però non così tanto profonda da arrivare a toccare certe tematiche come invece è stato qui davanti ai microfoni. Quindi anche loro le ho viste... e li ho visti molto propensi a raccontare di sé.
E per molti era anche la prima opportunità di venire in radio e chiacchierare, sicuramente vi siete confrontati dopo le puntate. Che ti hanno detto in generale?
Sì, allora, tutti, quindi 9 su 9, mi hanno detto che è stata un'esperienza bellissima. Erano super entusiasti, dice non avrei mai pensato di mettermi davanti a un microfono, di essere anche... si sono stupiti anche di se stessi, di essere così sciolti, di raccontare certe cose, certe parti della loro vita. E insomma, erano veramente contenti e in modo sorpreso, insomma, di questa esperienza, ecco.
Voi adesso, penso, andiate in vacanza con le attività della
sì,
scuola?
Sì, 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 anche
funziona?
Noi ci fermiamo come la scuola, insomma, periodo scolastico.
Che avete fatto per Natale? Avete preparato qualcosa?
Sì, abbiamo fatto un piccolo spettacolino di alcuni gruppi adulti, ci siamo esibiti in sala di danza sabato scorso, 17 dicembre, e anche lì è stato molto emozionante perché per alcuni era davvero la prima possibilità, opportunità di esibirsi, e per altri era la prima volta che ritornavano dopo tanti anni a esibirsi, quindi è stato molto molto bello, molto emozionante, e anche per me che comunque danzo insieme a loro perché insegno, però sono allieva anche di alcuni corsi con l'altra maestra di danza jazz moderna, tip tap, quindi in quei corsi anch'io danzo ed è bello perché faccio anche parte proprio dall'interno di questo gruppo fondamentalmente.
Hai iniziato comunque senza avere esperienza nel campo della radio, del podcasting, e com'è avanzata la situazione? Cioè, senti di essere più amica del microfono in generale?
Sì, sto facendo più pace con la mia voce, che comunque non è che, ecco, mi piacesse moltissimo ascoltare.
Perché
però
diciamo una cosa, a tutti dà fastidio, credo, il 99% della popolazione mondiale, riascoltarsi, tutti.
Ah sì, anche quindi, a te quindi tutti, questo, tutti. Sì. Ah, ok. No, io non lo sapevo, perché ci sono delle voci che magari sono più calde, sono più belle da ascoltare, e quindi uno non pensa che magari quella persona abbia questo tipo di sensazione. Invece se tu mi dici così, sì, sarà così. Non so, io allora, per me è stato proprio un buttarmi nel buio totale, però questa cosa mi ha stimolato tanto, perché non pensavo, era una di quelle cose che non avrei mai pensato di fare nella vita, e quindi per questo ho detto lo voglio fare. E adesso devo dire che è divertente, è un sacco divertente, io c'ho sempre quella un po' quella piccola adrenalina, un pochino quel pensiero iniziale della mattina, mo cosa dirò, che cosa succederà, che cosa, ma se mi dimentico mi impappino, però poi in realtà quando si è davanti al microfono, ho visto anche con i ragazzi che sono venuti qua a parlare, uguale, la stessa cosa, cioè è un po' terapeutico, come ci dicevi tu, insomma, ecco.
Sì, infatti ci sono state risate, ma anche pianti, abbiamo visto un po' tutte le emozioni abbiamo raccolto poi aprendo i microfoni, è una cosa che succede spesso.
Sì.
Guardando un po' al futuro di questo podcast,
sì,
che desiderio avresti, tralasciando radiofonica, nel senso, cosa vorresti fare di più rispetto a quello che già abbiamo fatto?
Ma io vorrei che il podcast raggiungesse sempre più gente, perché vorrei che sempre di più le persone si rendessero conto dei benefici della danza nella propria vita, e dell'arte in generale nella propria vita. Quindi è proprio un messaggio super positivo che voglio dare alle persone, perché la considero una terapia proprio, quindi al pari o anzi migliore di molte medicine, sicuramente un ottimo modo di superare certe ansie, certe paure, certe anche a volte momenti di down, di depressione di alcune persone che mi hanno raccontato, quindi è sicuramente un mezzo questo del podcast per arrivare a più gente rispetto, ecco, alla sala di danza, dove approdano chi ha avuto il coraggio di fare quel primo passo, di entrare. E invece magari l'ascolto di un podcast può avvenire può essere per tutti, cioè mentre uno sta cucinando, è in macchina, e quindi magari uno ascolta e poi un semino e poi a un certo punto può germogliare, insomma.
Non so, ti è capitato di cercare altri podcast sulla danza? Non so se hai trovato qualcosa.
Allora, sì, all'estero tanto, in tutti i modi, però sono tutti in inglese. In Italia ho trovato un altro podcast di un'altra realtà del nord, dove raccontano, cioè loro hanno fatto un racconto proprio dei loro allievi. Diciamo che mi è piaciuto il modo, insomma, il tentativo che ci sia anche un'altra realtà che si attenta agli adulti nel nord Italia.
E più o meno l'impostazione era la stessa, nel senso di intervistare persone grandi che fanno danza.
Sì, più che intervista è proprio un racconto. Ah, okay. Sì, sì, nel senso che io magari faccio domande, interagisco molto, invece c'è la persona che racconta tutto di sé, insomma. Però io ho trovato questo, ecco, ho trovato questo tipo di podcast molto, molto raccontato.
Invece quelli là che mi hai detto di altri paesi, come sono impostati? Cioè, hai trovato qualcosa di veramente particolare che ti ha sorpreso?
Beh, sono sviscerati, cioè la scuola di danza e la danza proprio a 360 gradi, quindi c'è un bellissimo podcast di un insegnante che parla sia della parte di benessere, di tutta questa parte che cerco di far venire fuori io, ma anche di tutto quello che è dietro le quinte di una persona che ha questo tipo di attività, quindi come far arrivare, cioè la parte di business anche, quindi che qua non esiste assolutamente, perché ancora molto il lavoro della danza non è visto come un lavoro in Italia, quindi diciamo che c'è questo, ma un po' in tutta l'arte in Italia, che quando se viene associata al lavoro è come se perdesse, si venisse screditata l'arte. Invece non è così, cioè nel senso comunque uno ci si dedica, sì, con grande passione, però dedica anche tante ore di lavoro a tutto tondo. E loro, insomma, soprattutto gli americani, questa parte di business c'è molto, insomma, ecco.
Uscendo fuori dal discorso radio e tornando in Italia, come pensi che viene raccontata la danza in Italia sui mezzi di comunicazione? Cioè, qual è la tua visione? Viene raccontata bene o si dovrebbe fare di più?
Allora,
anche parlando dei programmi semplici, sì, che ci sono in televisione, tipo Amici, così. Ballando con le Stelle, che sono i programmi, diciamo.
Sì. Allora, io Amici l'avevo iniziato a vedere, cioè la primissima stagione, che forse nel 2007, una cosa del genere. Dopo ho smesso, non perché non c'è anche qualità di danza, cioè, ci sono anche cose professionisti che vanno lì, quindi non metto in discussione. È il format che è diventato molto di chiacchiere, di polemiche. A me queste cose non piacciono, cioè nel senso, poi per poter riuscire a vedere un pochino di danza dovevo aspettare, andare avanti, fare zapping per poi vedere quel secondo di danza, fondamentalmente. Quindi è molto spettacolo, ma nella spettacolarità non della danza, ma del contesto televisivo. Quindi non lo so, cioè nel senso che un tempo negli anni 80-90, quando c'era, per dire, Etter Parisi, quando c'era Lorella Cuccarini, insomma, a quei tempi la danza nella TV era veramente di grande qualità, cioè era un proprio corpo di ballo televisivo, con chiaramente i mezzi televisivi di telecamera e robe del genere, però comunque c'era veramente di alta qualità. Adesso tutto quel corpo di ballo ci sono più, e è rimasto un po', secondo me, poco, fondamentalmente, nell'ambito della grande pubblico. Nell'ambito del teatro pure, nel senso che soprattutto in questi ultimi anni l'arte in generale e la danza hanno subito delle grosse botte, perché lo spettacolo dal vivo ha subito questo, e quindi anche nel teatro si fa poco, hanno chiuso vari eventi lirici, hanno corpi di ballo, quindi nel senso che in Italia si dà poca importanza alla danza e all'arte in generale. Quello che c'è è di alto livello, perché c'è un teatro alla Scala, un teatro San Carlo a Napoli, cioè non si può mettere in discussione quello che c'è, però è un po' ancorato molto al passato, al fine 800, primi 900, insomma, e non c'è stata grande evoluzione. Si spende poco per la danza, ecco.
Tornando un attimo sul discorso televisivo, mi viene in mente che spesso poi ci sono degli stacchetti di ballo in programmi dove non c'entra, nei quiz per esempio, o in programmi di spettacolo diverso dallo spettacolo artistico.
Sì.
Pensi che inserire la danza in contesti dove non c'entra niente l'arte sia una cosa positiva, perché comunque promuove questa attività, oppure magari tende anche a sminuirla, nel senso che se la metti in contesti dove magari il centro della scena sono appunto le polemiche o le chiacchiere, la rende un'arte un po' meno nobile, o viene presentata come un'arte un po' meno nobile?
Ma secondo me, allora, probabilmente confonde, soprattutto confonde tra i giovani, perché adesso addirittura ci sono ragazzi che chiedono alle scuole di danza se si fa corsi di danza TikTok, cioè cose che
la richiesta di danza.
Sì, la richiesta sì, però non esiste, cioè sono movimenti, quelli che magari si basano sull'hip hop, su altri stili, sul funky, jazz, su altre modalità, sul latinoamericano, ma comunque non è che uno imposta la lezione di danza sul balletto TikTok, ecco, oppure chi lo fa, insomma, non è soltanto per vendere, fondamentalmente. Quindi secondo me si rischia di confondere, anche se comunque farlo, come dicevo, come lo si faceva ai tempi di altri tempi in TV, si può fare a livello qualitativo. Certo, la velina che faceva Striscia la Notizia, faceva quattro mosse, quella non è danza, sono mosse che uno può fare benissimo in discoteca, può fare, non è danza, ecco.
Allora, aperto un grande argomento con TikTok e i balletti. Prima di tutto sì, potrebbe essere un'idea di business, però aprire una scuola di danza per TikToker.
Sì.
Parlando di business, avevamo detto.
Che però quando dopo non ci sarà TikTok devi reinventarti in un altro modo, perché ecco,
funziona così il business, ogni 10 anni devi rinnovarti. Però pensi che comunque questo rilancio anche attraverso i social può essere utile, oppure anche questo confonde, nel senso che effettivamente è nato il social che adesso va più per la maggiore, anche se è cambiato, è nato con dei balletti.
Sì.
Magari pensi che qualcuno si possa essere appassionato grazie a questa cosa alla vera danza, oppure si rimane sempre su uno strato superficiale, diciamo?
Allora, io i social li considero comunque come un mezzo, quindi non come un fine, ma come un mezzo di promozione. Quindi io li utilizzo anche per la mia attività e sono un buon modo per catturare, come se utilizzato in un modo corretto, per catturare le persone, per interessarle. Certo, deve essere una vetrina, cioè non è che deve essere finalizzata a quello e il ragazzo pensare che quella è la danza. Però in un modo carino, io ho visto anche delle cose molto carine su TikTok di alcuni grandi ballerini del mondo, che in un modo molto simpatico magari raccontano, fanno vedere un po' il dietro le quinte dei teatri, o che ne so, magari vestiti con i costumi di scena prima di entrare a fare il Lago dei Cigni, dietro fanno dei ballettini stupidini però simpatici, con vestiti tutti quanti da Lago dei Cigni, e quindi è un modo, secondo me, anche carino e diverso di arrivare magari ai ragazzi più giovani, che magari non sanno neanche che cos'è il Lago dei Cigni, e quindi dare un po' di attenzione, di interesse. Secondo me, cioè, io sono sempre per le cose nuove, tutto quello che è nuovo va capito e va comunque trovato un linguaggio che possa essere di connessione con i giovani, non demonizzare, c'è TikTok, c'è questo, no, non va bene, l'arte allora, no, su un piedistallo, questo no, cioè va capito come poter essere utile poi però a portare i ragazzi e i giovani a quello che è realmente poi la danza, però va bene, insomma.
Però abbiamo parlato di radio, abbiamo parlato di social, manca il cinema.
Sì.
E i documentari. Nel senso, anche in questo caso, ci sono dei film impostati sulla danza o che raccontano storie di ballerini,
sì,
sia
no,
seri,
sì,
sia semiseri.
Sì, sì,
quali sono quelli che tu hai apprezzato di più e quali sono quelli che secondo te magari forse hanno continuato a confondere il pubblico sulla danza?
Allora, di grandi storici c'è stato Flashdance, per dirne uno, c'è stato Dirty Dancing, un altro, insomma, quelli proprio cult della storia romanzata con dentro la danza. C'è stato Billy Elliot, che è stato molto importante per la danza maschile.
Perché andava a sdoganare quello che noi cerchiamo di fare,
sì,
anche qua, la danza maschile.
Esatto. Allora, in tutti questi comunque la danza è sempre considerata, non sono dei professionisti che danzano e dei coreografi che ci sono dietro, quindi è tutto molto 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 professionale, non è che vedi delle stupidaggini, dietro c'è un grosso lavoro e si vede. E sono stati anche dei mezzi anche lì per arrivare al grande pubblico, no? Se penso Flashdance o penso appunto Dirty Dancing, cioè bene o male tutti quanti ai tempi si cercava di ballare e di farsi prendere dal ragazzo e tirarsi su nella scena di Dirty Dance. Ecco, esatto, quindi è stato anche sono dei modi per arrivare a tutti. Attualmente ci sono stati anche tanti musical, anche sul grande schermo, molto belli, come c'è stato recentemente, c'è stato The Greatest Showman, ci sono stati anche film musical di Natale, 13, vari anche per adolescenti, per ragazzini. ai tempi c'è stato High School Musical, per esempio, che comunque è stato anche lì un grande boom tra i giovani, che anche in quel caso ha avvicinato quel tipo di danza meno accademica, però alla, insomma, alla portata di tutti quanti, quindi anche lì i ragazzi si vedevano molto con High School Musical. Quindi, cioè, nel senso, la danza fa parte comunque dello spettacolo e fa parte anche del cinema. Anche ai tempi, anche l'opera, c'erano delle parti di danza dentro, quindi credo che comunque sia una parte che va sempre considerata e utilizzata anche nel grande cinema, insomma.
Chiudiamo con la domanda che fai di solito, sì. Tu raccontare la danza è, sì, il tuo superpotere?
Raccontarla?
Certo, perché oggi abbiamo parlato di...
Non lo so, un nuovo superpotere che non conoscevo, può darsi, sì, dai, lo sta diventando, diciamo così.
Lo
sta diventando, sì.
Va bene, grazie per questo racconto speciale, questa 10ª puntata, noi ci rivediamo...
Sì. Anno nuovo.
Prossimo anno, cercando sempre più ballerini che vogliono venire a raccontarsi.
Esatto.
Quindi lanciamo questo appello a chi vuole, sì, a chi vuole venire, di scriverci e di venire a raccontare la propria storia, perché poi abbiamo visto che ci sono sempre delle storie dietro
esatto,
ogni ballerino.
Meno male, sempre nella vita di qualcuno, insomma, una sala di danza
è apparsa
nella vita di qualcuno. Io volevo anche dire che chi ci ascolta, se ha piacere anche di condividere non so, qualche parte di quello che diciamo sui loro social, sulle loro pagine, anche per iniziare un po' a diffondere questo messaggio positivo della danza anche ad altre persone, insomma.
Noi auguriamo buone feste
a
tutti gli ascoltatori e quindi ci vediamo l'anno prossimo.
Ci vediamo l'anno prossimo e ci ritrovate come sempre sui nostri social, come Naturalmente Danza, Facebook, Instagram, anche TikTok e poi anche Radiofonica, sempre sui social e naturalmentedanza.com. Grazie a tutti, buone feste!
Supereroi in tutù. Storie ordinarie di ballerini straordinari. In onda su Radiofonica.